Leggevamo la prima lettera di Pietro sino alla fine del capitolo 4 e quindi prendiamo in considerazione quello che riguarda ormai un quinto svolgimento esortativo, una quinta sezione. Abbiamo avuto a che fare con i versetti dal capitolo 12 al capitolo 19, laddove Pietro ci ha aiutato, ci ha incoraggiato con molto fervore e anche con molta lucidità. E corretto e onesto Pietro, non ignora le difficoltà, le incertezze, le contrarietà, le persecuzioni. Ci ha incoraggiato a approfittare degli ostacoli che inevitabilmente si presenteranno come occasioni per crescere in una dimensione che ci apre a relazioni universali. Una prospettiva che si delinea come occasione per crescere autenticamente in quella passione d'amore su cui già aveva tanto insistito precedentemente. È la vita nuova, è veramente nuova e vale la pena che ne approfittiamo adeguatamente, senza ritrosie, senza ripiegamenti, senza regressioni. Ed ecco, capitolo 5, abbiamo a che fare con, ve l'ho appena dichiarato, una quinta sezione, un quinto svolgimento esortativo, dall'inizio di questo capitolo sino al versetto 11, poi il congedo della lettera. Occupiamoci quest'oggi di questa quinta sezione, dove Pietro ci incoraggia a riconoscere nella vita nuova i valori propri di una vita pastorale, e adesso uso un'espressione che lì per lì potrebbe apparire anche piuttosto generica e forse evanescente. Una vita pastorale, con tutto ciò che comunque verificheremo meglio, una affermazione del genere implica, per quanto concerne la straordinaria novità del dono che abbiamo ricevuto e la straordinaria responsabilità che esso comporta. Una vita pastorale, dove c'è da considerare ancora una volta la precisa dimensione e ineliminabile, determinante, costitutiva dimensione comunitaria della vita nuova. Laddove ci sono di mezzo pastori e pecore, immagini queste che vengono da molto lontano, nella rivelazione biblica, nell'Antico Testamento, in lungo e in largo, in molteplici testi nei quali compaiono queste figure, pastori e pecore. Il fatto è che siamo alle prese con una realtà comunitaria che, riconoscendo le diverse figure, i diversi ruoli, però fa di tutto per rimarcare una circolarità di posizioni, pastori che sono anche pecore, pecore che divengono pastori. D'altra parte, voi ricordate, ne parlavamo proprio nei giorni scorsi, leggendo le pagine che precedono nella nostra lettera, laddove temi relativi alla vita pastorale non sono mancati, anzi, Pietro ne ha approfittato con grande chiarezza teologica e proprio magistrale, laddove, ricordate, a più riprese abbiamo avuto a che fare con l'agnello divenuto pastore, il richiamo al quarto canto del servo del Signore nel libro di Isaia, Deutero Isaia, è più che mai eloquente. Pastori e pecore, ma in un contesto comunitario in cui, rispettando certamente la distinzione delle figure e dei ruoli, comunque è riconoscibile ed è poi tutta da sperimentare la circolarità delle posizioni. Il testo che leggiamo è indirizzato da prima, capitolo 5, versetto 1, a quei personaggi che Pietro chiama presbiteri, gli anziani. Se voi con lo sguardo scivolate attraverso le righe e arrivate al versetto 5, lì leggiamo ugualmente voi, e in greco dice neoteri. Ci sono i presbiteri, ci sono i neoteri. Qui dice i giovani, ugualmente voi giovani, gli anziani, i giovani. Ma sappiamo bene come certamente il riferimento ai dati dell'età anagrafica non è fuori luogo, ma sono espressioni che subito possiamo intuire, non si limitano a illustrare figure che possiamo catalogare in base alla anzianità anagrafica oppure alla giovinezza anagrafica. Quando Pietro si rivolge ai presbiteri intende quelli che con altro linguaggio noi chiameremo i pastori, e come tali lo stesso Pietro poi li identificherà. Quando si rivolge ai neoteri, ai giovani, Pietro, come poi il testo esplicita in maniera inconfondibile, intende coloro che noi con altro linguaggio chiameremo le pecore, i pastori, le pecore, presbiteri, neoteri, gli anziani, giovani, destinatari gli uni e gli altri, e insieme, e in un contesto che adesso assume i valori propri di una dinamica comunitaria particolarmente feconda, indissolubili, pur rispettando la diversità delle posizioni. Dunque Pietro dice: esorto gli anziani, non c'è dubbio, riparte qui con un'esplicita dichiarazione di intenti circa il desiderio di esortare, di incoraggiare quei cristiani che sembrano invece condizionati dal rischio di una sfiducia che potrebbe essere quasi paralizzante. Invece io esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo e quel che segue. Fermiamoci un momento, perché vedete poche righe, ma meritano un'attenzione pacata che favorisca la nostra riflessione e la nostra preghiera. Fatto sta che qui Pietro si rivolge agli anziani, presbiteri, o come già abbiamo potuto dichiarare tenendo conto del quadro pastorale complessivo, i pastori, e dice coloro che sono tra voi. Vedete che in greco qui dice che sono in voi, in voi. E questo, questa precisazione non è fuori luogo. Solo uno sguardo, un momento dopo, nel versetto 2, che già leggevo, pascete, si rivolge agli anziani in quanto pastori, dunque vedete, pastori, pascete il gregge di Dio che vi è affidato. Dovete sapere che qui, ancora una volta, in greco c'è scritto che è in voi, esattamente la stessa espressione che leggiamo nel versetto 1, gli anziani che sono in voi, e allora si rivolge alle pecore, si rivolge al gregge, si rivolge ai giovani menzionati successivamente, si rivolge a tutti. E quando poi dice agli anziani, come pastori, dedicatevi al gregge di Dio che è affidato a voi, che è in voi, in voi. I pastori che sono in noi, una presenza, vedete, che Pietro non descrive come collocati in una posizione di governo o forse anche di responsabilità magistrale, ma a sé stante. Perché i pastori esistono soltanto in noi, cioè soltanto in quanto la loro è una presenza immanente nella vita interiore di tutte le pecore, che sono poi i fedeli del popolo cristiano, tutti coloro che appartengono alla comunità dei discepoli, le pecore del gregge. Gli anziani sono in voi, è una presenza immanente nell'animo, non è una presenza che possiamo identificare con un ruolo che occupa una sua posizione autonoma. Ci sono pastori nella comunità dei discepoli del Signore in quanto la loro presenza sussiste nella vita interiore dei cristiani, ed è quella presenza dei pastori indefinibile. Non la si può costruire in autonomia, non si possono identificare questi pastori come coloro che appartengono a una categoria a sé stante, perché ci sono soltanto in voi, in quanto sono relativi alla vostra vocazione, in quanto sono in funzione della vostra vocazione, in quanto sono presenze interne al vostro cammino di cristiani, continuiamo a usare questa espressione, ormai ci siamo intesi, alle prese con la vita nuova. Dunque, i pastori che sono in voi, è una presenza interiorizzata nell'animo, nell'intimo, nella coscienza, nel cuore di tutti coloro che hanno accolto l'Evangelo, sono stati battezzati, hanno intrapreso il cammino della vita nuova, coloro che sono destinatari della lettera, come noi, e i pastori che sono in noi, in noi. E facevo notare che subito dopo Pietro si rivolge proprio agli anziani nel versetto 2, ed è evidentissimo che conferisce loro una funzione pastorale, pascete il gregge di Dio che è in voi, in voi. Già interessante l'espressione che definisce la comunità dei discepoli, che definisce la presenza di tutti coloro che sono impegnati nel cammino della vita nuova, come gregge di Dio. Il gregge di Dio, il gregge che appartiene a Dio, nel senso che è proprio Lui, come peraltro illustra abbondantemente tutta la rivelazione antico testamentaria, il pastore del suo gregge. È il Dio vivente che è il pastore per eccellenza, è il pastore nella autenticità proprio definitiva e irrevocabile del suo modo di rivelarsi, il pastore. Ed ecco, ci sono i presbiteri a cui pure viene attribuita una competenza pastorale, ma relativamente al gregge di Dio, e vedete, pastori che non hanno a che fare con un gregge che può essere descritto e poi anche gestito entro i limiti della sua particolare posizione, perché questo gregge di Dio è, dice Pietro, in voi. E questo modo di esprimersi, vedete, non può passare inosservato, non può essere trascurato. È la presenza del gregge nei pastori come una presenza interna nel loro vissuto interiore. In quanto sono pastori, non hanno a che fare con un gregge che può essere oggettivato come una entità che merita un certo impegno di carattere professionale. Il pastore deve conoscere il suo mestiere, merita l'inserimento in un contesto che sia adeguato a promuovere la vita, un pascolo, sarà poi anche un recinto, tutto quello di cui il gregge ha bisogno in quanto gregge. Ma questo gregge è interno all'animo, alla coscienza, al vissuto interiore del pastore, dei pastori a cui Pietro qui si rivolge, i presbiteri. Questa assunzione del gregge, che è di Dio, come presenza interna alla vita del pastore, come sua identità interiore. Il gregge non è un'entità oggettiva, destinatario, il gregge semmai di servizi, anche di servizi competenti e autorevoli. Il gregge è una presenza che riguarda i presbiteri in quanto sono pastori, li riguarda nell'intimo di loro stessi. Fatto sta che, vedete, rivolgendosi agli anziani pastori, lo stesso Pietro si qualifica come anziano allo stesso modo. Qui ho appena letto: io quale anziano come loro, in greco dice sono syn presbyteros. Ci sono i presbiteri, ecco, e io sono syn presbyteros. Syn in greco vuol dire con, sono un con presbitero. Interessante, perché questo modo di presentarsi di Pietro e di avvicinarsi così personalmente, ma proprio con tutta la sincerità di un trasporto affettivo agli anziani a cui si rivolge, ribadisce il fatto che il presbitero non è mai un isolato. Tra l'altro, Pietro si rivolge ai presbiteri al plurale, ma presenta se stesso al singolare, parla di sé singolare, ma come con presbitero insieme con loro, accanto a loro. E vedete, presentarsi così significa presentarsi anche come testimone esperto di quella esperienza interiore che apre nel vissuto del presbitero lo spazio in cui dimora il gregge delle pecore, e d'altra parte in questo spazio interiore di Pietro abita anche quel gregge di pastori a cui si rivolge, perché, come adesso andremo sempre precisando meglio, ma ve lo dicevo fin dall'inizio, i pastori sono anche pecore, e le pecore svolgono a loro volta una funzione pastorale. La pastoralità non è competenza nel cammino del popolo cristiano solo di certi tecnici, di certi addetti ai lavori, di certi competenti che svolgono delle funzioni istituzionali. La pastoralità è prerogativa della comunità, dove anche le pecore svolgono un ruolo che è pastorale. La vita è pastorale, la vita della Chiesa, della comunità dei discepoli, del popolo cristiano. E allora qui Pietro dice: io sono con presbitero insieme con loro. E poi, vedete, è sempre Pietro che si qualifica, niente meno, in prima persona singolare. Dopo tutto quello che ci ha detto nelle pagine precedenti, adesso Pietro prende posizione proprio direttamente e dice: io, in quanto sono testimone martis, ecco, parlavamo ieri della martiria, della testimonianza, io sono testimone della sofferenza di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Dunque, vedete, testimone della Pasqua di Cristo. Tutto quello di cui parlavamo, di cui Pietro ci ha già dato testimonianza nelle pagine precedenti, ma adesso prende posizione direttamente, in prima persona singolare. Io, in quanto testimone, qui le sofferenze sono i passimata, il sostantivo corrispondente al verbo che abbiamo incontrato ad ogni piè sospinto nelle pagine che leggevamo, i patimenti di Cristo, quella sua passione d'amore. Io sono testimone di questa passione di Cristo e sono partecipe, qui dice partecipe, sono kinonos, sono nella kinonia, sono nella comunione con la gloria che deve manifestarsi. È la Pasqua del Signore morto e risorto. E Pietro si presenta come presbitero accanto ai presbiteri, ma si presenta come ogni cristiano che ha accolto l'Evangelo e che in continuità con l'evento redentivo di cui è stato protagonista il Signore nella sua Pasqua di morte e resurrezione, è testimone di quella novità che ha ristrutturato dalle fondamenta la sua esistenza umana. È presbitero con i presbiteri, ma è un povero cristiano con tutti i cristiani, e c'è di mezzo la Pasqua di Cristo. E è interessante qui questo richiamo ai patemi di Cristo e insieme questa dichiarazione di identità che lo immerge personalmente nella comunione con la novità definitiva, la gloria del Signore che è intronizzato alla destra del Padre e la sua venuta finale che deve manifestarsi. Qui c'è di mezzo ancora una volta l'Apocalisse, espressione che è ritornata più volte. È la vita nuova che si sta svolgendo in continuità con l'evento redentivo e che è già sacramento che custodisce in sé il valore fecondissimo di una comunione di vita con il Signore glorioso, che è Signore escatologico. E Pietro si presenta così, con i presbiteri, con tutti quei cristiani a cui ha rivolto, perché quello che attribuisce adesso a se stesso è il modo d'essere al mondo che è di tutti i cristiani, di tutti noi. Così ce ne ha parlato ampiamente nelle pagine precedenti. E adesso l'attenzione si concentra proprio sui presbiteri, pastori, pascete il gregge di Dio che è in voi, ed ecco, proseguendo qui nel nostro versetto 2, dice, sorvegliandolo, così la mia Bibbia, anche la nuova traduzione, sorvegliandolo, il gregge, non per forza ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà, fermiamoci un momento, versetto 3, leggevamo versetto 2 e quindi di seguito il versetto 3, dove vedete Pietro sviluppa la sua esortazione indirizzata ai presbiteri in quanto pastori, e sappiamo bene come questo significa essere intimamente custodi della presenza del gregge, una presenza che dall'interno definisce la loro stessa identità. Non esiste il pastore se non in quanto è custode del gregge che abita nell'animo suo, nel cuore suo. Sì, e adesso Pietro dice, rispetto a questo gregge che è di Dio e che è in voi, siete, qui dice, episcopuntes in greco, la mia Bibbia, anche la vostra, traduce sorvegliandolo, il verbo sorvegliare più che mai comprensibile quando si pensa all'attività del pastore che sorveglia il gregge, ma come vi dicevo già nei giorni scorsi, perché questa terminologia già è comparsa, ricordate, il guardiano delle vostre anime, l'episcopos, la visita di Dio, il giorno della visita, l'episcopia è la visita, il verbo relativo è il verbo visitare. L'episcopos è il visitatore, prima di essere l'ispettore, il sorvegliante, il controllore, il guardiano, è il visitatore. E questa, come mi sembra di avere già fatto notare a tutti voi, è una visione teologica delle cose che già emerge attraverso tutto il percorso antico testamentario e fin nel Nuovo Testamento, è la teologia della visita, la teologia della storia della salvezza, la storia visitata da Dio. Tra l'altro abbiamo cantato pochi minuti fa il Benedictus, tutte le mattine nella preghiera delle lodi il Benedictus, e vedete che il verbo visitare ritorna due volte nel cantico, all'inizio e alla fine, al passato e al futuro, perché ci ha visitati, perché ci visiterà. Sono le parentesi all'interno delle quali si sviluppa il cantico di Zaccaria. Colui che ci ha visitati ci visiterà. Tutto del passato è rivelazione di una visita avvenuta, il futuro verso cui noi siamo orientati ci condurrà all'incontro con il visitatore. Ci ha visitato, ci visiterà. È la teologia della visita. È la teologia della storia della salvezza. È la storia umana visitata da Dio. Ecco, è tutto quello che avviene in seguito a questa visita. Ebbene, vedete che la missione affidata ai discepoli del Signore è la missione che rende operativa questa visita nella continuità dei tempi e nella molteplicità degli spazi. È la missione della Chiesa che è impegnata a prolungare quella visita, a trasmetterla sacramentalmente, a riproporla, ripeto, in ogni luogo e per tutti i tempi della storia che verrà. Per questo esiste l'episcopos, il vescovo, in quanto è il visitatore, è il ministero per eccellenza, il ministero episcopale, principale, è quello di visitare le sue, il gregge, visitare le chiese, visitare il territorio che è possibile raggiungere tenendo conto dei limiti di, che condizionano un essere umano che non può essere presente sempre dappertutto, ma visitatore. E questa visita è sacramentale, questa visita è la modalità feconda e generativa mediante la quale l'evento redentivo di Cristo, la visita di Dio che si è realizzata così, che è giunta così alla sua pienezza, quell'evento redentivo manifesta tutta la sua potenza di salvezza nel tempo della storia umana e in ogni luogo della terra. È il visitatore, il vescovo. E qui, vedete, lui dice episcopuntis, visitando, ecco, è come la sintesi di tutto quello che Pietro ha da raccomandare ai presbiteri, che siano visitatori. Tra l'altro ricordate che nel Vangelo dell'infanzia secondo Luca, nel quale si inserisce il cantico di Zaccaria, con dei richiami su cui mi ero soffermato un momento fa, ma nel Vangelo dell'infanzia creatura visitatrice per eccellenza è la madre del Signore, e quel suo modo di visitare, e non per niente parliamo della visitazione, che è un termine che è un latinismo, tanto per dare a quella visita un significato più intenso, più forte, più fecondo, è una visita, è la visitazione. È quel modo di visitare che evangelizza, è quel modo poi di salutare il mondo. Vedete che la visitazione si connette con una salutazione, con un modo di salutare, che poi diventa il cantico di Maria, il Magnificat. Entra nella casa di Elisabetta, visitatrice, saluta e trasmette quello che porta con sé, il bambino che ha concepito in seguito all'annuncio dell'angelo. Lei visitata diventa visitatrice, annunziatrice, salutata, saluto dell'angelo, che saluto è mai questo? Diventa salutatrice, evangelizzatrice. In greco l'evangelismos, si dice così l'annunciazione in greco, l'evangelismos, la evangelizzazione, ed è una premonizione nel Vangelo dell'infanzia secondo Luca di quella che sarà poi la missione affidata ai discepoli del Signore, la missione affidata alla Chiesa, la missione al servizio dell'Evangelo, la missione che coincide con la diffusione, il prolungamento, la riedizione in tutte le direzioni e con tutte le possibili applicazioni a seconda dei casi della visita ricevuta. È la visita che salva il mondo. Allora dice Pietro, visitando, episcopuntes, e chiarisce qui facendo ricorso a tre espressioni formulate in maniera tale da dare risalto a una opposizione, tre formule oppositive, montate da caratterizzare la visita di cui sta parlando e per la quale raccomanda che i pastori siano adeguati alla loro responsabilità, in quanto sono coloro a cui è affidato il gregge. E allora dice non per forza ma volentieri secondo Dio, la prima opposizione. Non per forza, sì, si capisce bene, ma dice qui ecusios catazze on, volentieri, volontariamente, qui la mia Bibbia dice volentieri, io preferirei tradurre volontariamente, secondo Dio, non è una forzatura, non è possibile intraprendere questo viaggio allo scopo di visitare il gregge, di visitare anche le pecore disperse e sconosciute, visitare il mondo per forza, ma volontariamente secondo Dio. Quindi qui Pietro davvero si rivolge non a dei tecnici, non a dei funzionari, non a degli addetti ai lavori, anche se competenti e formati allo scopo, ma si rivolge a interlocutori che mettono a disposizione l'animo, l'intimo, la coscienza, il cuore. Se no, la visita diventerà una messa in scena. E non è quello che Pietro prospetta a se stessi e ai cristiani delle chiese a cui si rivolge. Seconda opposizione, adesso leggo, non per vile interesse, ma di buon animo. Vedete qui sono ancora due avverbi messi in contrapposizione. Escrocherdos è l'interesse nel senso del lucro, non per interesse, ma dice proximos, ma generosamente, per ridirla, vedete, in modo ancora più preciso, gratuitamente, non per guadagnarci, ma questo avverbio proximus allude a, in continuità con quello che abbiamo constatato poco prima, non solo a un'apertura di cuore, ma a un traboccamento di ciò che viene dal cuore come testimonianza di una generosità gratuita. Non è una visita praticabile allo scopo di raggiungere dei benefici privati, personali, che possono poi essere suddistinti per tipologie, ma è una visita che si svolge in maniera tale da dare testimonianza di una sovrabbondanza nella gratuità, che peraltro, vedete, sembra poi un'ipotesi impossibile, perché visita significa esporsi a situazioni di difficoltà, di bisogno, ricorso alla collaborazione da parte di chi accoglierà il visitatore, tutto quel che riguarda, e Pietro non se ne dimentica, ma Pietro è convinto, e per questo esorta i presbiteri nella chiesa, è convinto che la visita diventa dall'interno di questo atto d'amore gratuito, di questo impegno gratuito, di questo servizio gratuito, dall'interno diventa scoperta che in quella che dovrebbe essere una condizione di bisogno, e che tale rimane, per cui bisognerà essere aiutati in tutti i modi, ma diventa una sovrabbondanza di beni che gratuitamente vengono elargiti, non per vile interesse, ma gratuitamente. E poi c'è una terza opposizione, quando dice: non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Qui dice non per dominare, qui leggo le persone a voi affidate, in greco sono i cleri, il termine da cui poi deriva il nostro sostantivo clero, il clero, termine che ha una lunga storia alle spalle, tirare a sorte per stabilire quali sono gli appezzamenti di terreno che vengono distribuiti prima alle tribù, poi alle singole famiglie, ecco il clirus, clirus è quella sorte che stabilisce qual è il confine di quel pezzo di terra, un territorio, una regione, ed ecco, non per dominare sul territorio, che in questo caso non è un territorio fondiario, è un territorio umano, è comprensibile, non per dominare sul territorio, ma vi dice tippi ginomeni tupimnio, diventando tippi, cioè modelli del gregge, non per dominare sul territorio, ma per aprire la strada al gregge. Vedete, una prospettiva dinamica che proietta la figura del pastore in tutt'altra direzione rispetto a quella immagine del pastore che governa, del pastore che dall'alto gestisce e inquadra e in certo modo anche trattiene il gregge sotto il suo potere. Non è così, dice Pietro. Fatti modelli del gregge. Coloro che aprono la strada. È una visita che, vedete, è ancora orientata verso strade da scoprire, incontri da affrontare, e periferie da raggiungere, e il gregge è appresso. Ecco, e Pietro è sicuro che per il pastore a cui egli si rivolge, questo modo di identificarsi nel ministero della visita, ministero pastorale per eccellenza, sacramentale per l'edificazione del popolo cristiano e per l'evangelizzazione che deve crescere e prolungarsi, questo modo d'essere dei pastori li renderà sempre più come dire, consapevoli di come il gregge abita in loro, di come il gregge è loro affidato in loro. E d'altra parte, vedete, è in questa prospettiva che il gregge delle pecore, tutte le pecore e ogni pecora scoprirà di avere la presenza del pastore come non un riferimento burocratico e ufficiale, ma come una porzione integrante e costitutiva della vocazione cristiana di ciascuno. D'altronde, vedete, nel nostro piccolo qualcosa del genere abbiamo tutti sperimentato, se no non saremmo qui. La nostra vocazione cristiana porta in sé certamente la presenza di qualcuno. Non porta in sé soltanto delle idee o dei contenuti o delle anche delle illustri testimonianze che restano dei santini sullo sfondo della parete, ma presenze che sono in noi, poco o tanto, in un modo o nell'altro, a volte anche con fatica, con affanno, ma non c'è dubbio. E allora qui il versetto 4 aggiunge ancora: e quando apparirà il pastore supremo, riceverete, già il pastore supremo, qui dice archipimen è l'arcipastore, c'è l'arcipastore. Pastore supremo, perché è il gregge di Dio, è il pastore, veramente il supremo. Quando apparirà, ecco, la prospettiva escatologica su cui Pietro ha insistito dall'inizio, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Interessante questo versetto ancora, dove vedete i pastori a cui Pietro si rivolge, tra l'altro mette se stesso accanto a loro, e sono riconosciuti come inviati, incaricati di raccogliere le pecore in vista dell'arcipastore e attorno a lui che viene, che è il pastore supremo. Siamo veramente in una prospettiva che esclude qualunque logica di conventicola o qualunque logica più o meno settaria e faziosa, come qualche volta spesso può avvenire anche nei nostri ambienti comunitari. Proprio ci siamo in un'altra prospettiva, un servizio che è pastorale in quanto raccoglie le pecore in vista dell'arcipastore e attorno a lui e per lui. E allora vedete che in questa prospettiva è confermato il fatto che anche i pastori sono pecore in rapporto all'arcipastore. Anche i pastori sono pecore che stanno riconoscendo come nell'incontro con l'arcipastore finalmente è precisata e valorizzata la loro collocazione all'interno del gregge. Dico questo perché, vedete, qui dice: riceverete voi la corona della gloria che non appassisce, perché per Pietro, e non solo per lui, certamente anche per noi, non per niente, perché stiamo leggendo queste righe e pregando aiutati da questa lettera, solo l'arcipastore sarà in grado di apprezzare il servizio dei presbiteri. Come dire, ogni gratificazione, ogni riconoscimento, ogni possibile apprezzamento del vostro servizio è tutto rinviato all'incontro con l'arcipastore, rispetto al quale anche voi siete pecore, dice Pietro rivolgendosi ai presbiteri. L'arcipastore saprà conferire la corona della gloria ai presbiteri della Chiesa. Fatto sta che qui, adesso, poi ci fermiamo e riprenderemo oggi pomeriggio, e dal versetto 5, come ricordate, Pietro si rivolge ai neoteri, i giovani, a cui pure indirizza l'incoraggiamento usando un avverbio che avevamo già incontrato, probabilmente ricordate, quando parlava rivolgendosi alle donne, poi rivolgendosi agli uomini, alle mogli, ai mariti, ugualmente, eccolo qui, ugualmente, questa è la verità, ugualmente, ugualmente, ma ugualmente voi giovani, è proprio vero, vedete che Pietro conferisce alle pecore una responsabilità pastorale, tenendo conto delle distinzioni, ma ugualmente voi giovani. E quando dice siate sottomessi agli anziani, notate, questo diceva anche alle donne, poi ugualmente ha detto agli uomini, questa sottomissione non è l'invito o direi proprio il comando di obbedire con cadaverica puntualità, perché loro comandano. C'è di mezzo una vera e propria responsabilità pastorale. Questa sottomissione, come leggevamo già precedentemente, ci rimanda alle pecore del gregge, di cui già parlava l'antico profeta, all'agnello, quel modo di essere il vero pastore di tutte le pecore sbandate, proprio l'agnello. E quando qui dice, vedete che nel vostro essere giovani, neoteri, nel vostro essere pecore del gregge, vi è attribuita una responsabilità che assume un compito che è benefico per il gregge, come quell'agnello che è divenuto guida delle pecore fino alle sorgenti dell'acqua della vita. Siate sottomessi ai presbiteri, agli anziani, e infatti dice: rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Qui è una citazione del libro dei Proverbi, ma importantissimo che il termine umiltà, in questi giorni l'abbiamo incontrato e ormai ce l'abbiamo tra i piedi e non riusciamo più a dargli il calcio per rimuoverlo e non inciampare, e comunque inciampiamo, ma è un inciampo benefico. Umiltà, e qui in greco, sapete, ritorna un termine che compare altrove nel Nuovo Testamento, che è il termine tapinofrosini. La tapinofrosini è il sentimento della piccolezza. Il sentimento della piccolezza, subito dopo, citando il libro dei Proverbi, dice che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Gli umili sono i tapini, sono i piccoli. La tapinofrosini, il sentimento della piccolezza. Dove, vedete, se ne parla altrove, se ne parla in tanti altri testi del Nuovo Testamento, se ne parla nelle lettere di Paolo ai Filippesi. La lettera di Paolo ai Filippesi a questo riguardo è veramente un riferimento magistrale per noi. Il sentimento della piccolezza, quella capacità interiore di riconoscere la presenza altrui come portatrice di un dono, sempre e dappertutto. Vedete, il sentimento della piccolezza è qualcosa, lo ricordo sempre quando mi capita, che ha direttamente a che fare con quella che San Francesco d'Assisi chiama minorità. La minorità. Quell'atteggiamento interiore che diventa proprio strutturale nella vita nuova, qui è la vita nuova, sentimento della piccolezza, dove l'impatto con il mondo, con gli altri, con gli avvenimenti, con le cose, con le persone, sempre riconoscimento di un dono che ci viene concesso, che ci viene affidato, che ci viene elargito. Sentimento della piccolezza. Vedete che è proprio Paolo nella lettera ai Filippesi che spiega come l'evento redentivo ha avuto luogo in virtù di quella discesa, di quella risalita, la morte, la risurrezione, la Pasqua del Signore. Sì, e lui dice: si fece piccolo. E tappino se ne è afto, si fece piccolo, svuotò se stesso e si fece piccolo. E in quel suo farsi piccolo, è il grande canto cristologico nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi, in quel suo farsi piccolo è stato proclamato Signore. Per questo il Padre si è compiaciuto di lui e gli ha assegnato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il Kyrios. Dove vedete? È Signore perché nel suo modo di farsi piccolo ha spalancato se stesso in maniera tale da essere contenitore di tutto, non sfugge nulla a lui, è Signore universale, perché tutto gli casca nel cuore. Nel suo modo di essere piccolo ha realizzato la signoria vittoriosa che corrisponde all'intenzione custodita da sempre nel grembo di Dio. Si fece piccolo, e per questo è il Kyrios. Per questo è il Signore. E si fece piccolo, già. Tutto obbedisce a lui. Nella creazione, nella storia, anche la morte obbedisce a lui. Morte, morte di croce. E anche la morte obbedisce alla sua signoria. Perché si è fatto piccolo. E qui vedete esattamente la Tapino Frosini di cui Pietro parla, rivolgendosi ai neoteri, rivolgendosi alle pecore, rivolgendosi a tutti quanti noi. E vedete come Pietro va sempre all'essenziale della vita cristiana, non sta a giocare con i fronzoli e con il rispetto degli orari o tutto il resto, di cui c'è pure bisogno, i registri e insomma tutto il traffico delle segreterie, ma ha tutto bisogno di questo, ma lui va sempre all'essenziale e dice a voi io dico questo ugualmente, voi vedete, in questo siete pastori voi, rivestitevi tutti di quella Tapino Frosini, gli uni verso gli altri, dove gli altri sono sempre presenze che vanno, lo dice Francesco, gli altri sono sempre superiori, sarà anche il lupo, sarà anche il lebroso, ma superiore, e non per dire una fesseria qualunque, perché gli altri sono sempre gli altri con le loro caratteristiche, i loro limiti, ma c'è sempre un dono che mi riguarda e rispetto al quale io sono in contemplazione, in debito nei confronti di Dio. E allora dice, rivestitevi tutti di umiltà, di questa umiltà. E il discorso che Sant'Ignazio con cui ci ha martellato attraverso le poche chiacchiere delle istruzioni di queste sere, gli uni verso gli altri, poiché Dio resiste, cioè, e dà grazia ai tapini, ai piccoli, piccoli. E in questa piccolezza vedete un prestigio, in questa piccolezza una fecondità, in questa piccolezza una signoria regale che è prerogativa della vita cristiana. Pastorale. E aggiungo ancora, e poi ci fermiamo perché io chiacchiero così. Vedete questo verbo rivestitevi? Nel versetto 5, non aggiungo altro, qui dice en con voseste, sapete cosa dice questo verbo qui? Serve, è un verbo raro, no? Serve a dire mettetevi il grembiule, il grembiule, qui proprio rivestitevi, ma rivestitevi non nel senso che adesso è un bel camice, perché se no è niente, tu non ti avvicinare all'altare perché non hai il camice, quindi non c'è niente da fare, tu non sei paludato e non hai il diritto di frequentare questi ambienti. Qui il grembiule. Rivestitevi, sentimento della piccolezza, l'universo, ecco. E di seguito vedete, e mi fermo, ne riparleremo oggi pomeriggio, riparte col versetto 8, umiliatevi, non è il versetto 8, qui c'è scritto 6, in realtà sapete che qui in greco è tapinossite, piccoli, ecco, tapino, frosini, sentimento della piccolezza. Siate piccoli dunque, tapinossite. E quella passione d'amore per la quale il nostro Pietro instancabilmente ci ha raccomandato crescere nella risposta all'Evangelo che abbiamo ricevuto e crescere e portare anche frutti adeguati nella gioia per tanta benedizione ricevuta.